andiamo subito nella nostra edicola digitale Volocom e cominciamo a leggere i quotidiani. Lo facciamo naturalmente col supporto fondamentale di Davide Giacalone, che è con noi anche oggi. Buongiorno, bentornato Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi: manovra 9 miliardi al taglio delle tasse, proroga del 110%, ma salta il bonus facciate. Poi in apertura sul Corriere della Sera si torna a parlare di pensioni che agitano il governo, ipotesi quota 102-104, no della Lega. A te.
Allora, come ci ha appena ricordato il nostro giornale orario, il quadro d'insieme della legge di bilancio, quindi la cornice che è stata inviata ieri alla Commissione europea, è stata approvata al Consiglio dei Ministri all'unanimità. Ora leggete i giornali, i titoli di oggi e ditemi se trovate, diciamo, l'eco di questa unanimità. Sembra che abbiano, diciamo, no, perché quello fa le barricate su una cosa, quell'altro. E beh, è tutta scena per chi ha bocca, per il pubblico che guarda. È passata all'unanimità. In questa unanimità ci sono naturalmente tutti i limiti di una legge di bilancio, dell'impostazione di una legge di bilancio di un paese che ha un debito pubblico che è pari a una volta, supera una volta e mezzo la ricchezza che si crea in un anno. In un paese in cui hai un debito pubblico che ha una dimensione che supera di una volta e mezzo la ricchezza che pubblichi, che produci nel corso di tutto un anno, il fatto che qualcuno parli del tesoretto che ci sarebbe nei conti è un segno di squilibrio, cioè hai dei problemi cognitivi, hai un debito enorme, hai trovato il tesoretto, e che da una parte la crescita superiore alle previsioni del prodotto interno lordo, dall'altra la politica monetaria della Banca Centrale Europea hanno creato una condizione in cui il deficit e il debito incidono sul percentuale del prodotto interno lordo in maniera meno pesante di quello che prevede tutto qui. Posto ciò, si creano delle possibilità di cominciare a operare, per esempio lavorando sul cuneo fiscale, il che significa che dei 23-25 miliardi della legge di bilancio, 8-9 sono appostati alla diminuzione della pressione fiscale. Voi ve lo ricordate, sì, che la settimana scorsa ancora si discuteva sulla riforma del catasto? No, siamo contro l'asse, come se ci fosse la tassazione. No, perché bisognerà. Non è possibile parlare all'opinione pubblica sussultoriamente come se ogni giorno la gente dimenticasse tutto quello che è stato detto ieri. Purtroppo qualche volta è vero, cioè in effetti si dimentica, ma è un difetto della nostra vita collettiva. Circa la questione delle pensioni, i due ostacoli grossi, i due problemi grossi della legge di bilancio, a parte ovviamente il quadro generale che è quello che ho descritto, sono le pensioni e il reddito di cittadinanza, ma non perché sono problemi seri, ma perché sono bandiere di forze politiche che per giunta hanno perso le elezioni amministrative, quindi hanno bisogno di in qualche modo di risignificarsi. Si affronteranno pragmaticamente, andando piano piano al definanziamento di misure che non hanno funzionato. Nel frattempo suggerirei a quelli che dicono che bisogna andare in pensione il più presto possibile, naturalmente a spese di giovani lavoratori che non avranno mai la pensione, di dare un occhio, una lettura anche veloce, è stato pubblicato ieri, il Global Pension Index, che riguarda, diciamo, la sostenibilità dei sistemi pensionistici. Guardino in quale condizione sta l'Italia e poi magari si facciano risentire dopo aver fatto due conti.
Rimaniamo sulla prima del Corriere della Sera, Davide, perché si parla dell'informativa ieri in Senato riguardo gli scontri a Roma, la bagarra appunto nei confronti della Lamorgese che respinge le accuse e l'opposizione, Fratelli d'Italia, che ne chiede le dimissioni.
Allora, è naturalmente assolutamente possibile regolare e criticare l'operato del ministro degli interni, tanto più che il ministro degli interni ieri, perché vi ricordate che c'era stata un'anticipazione di dibattito alla Camera, ma era ieri che avrebbe dovuto, riferito sui disordini in piazza, anche perché appunto il ministro degli interni ha ammesso che ci sono state dei problemi e quindi degli errori. Quindi a maggior ragione, se ammette il ministro degli interni, vuoi che gli altri non la critichino, e in particolar modo più che legittimamente l'opposizione è rappresentata oggi da Fratelli d'Italia. Quello che mi sfugge nella critica che viene svolta al ministro degli interni, mi sfugge il perché la destra di oggi si sia affezionata ad alcune definizioni, come per esempio strategia della tensione, che erano parole d'ordine della sinistra perdente di ieri. Cioè, non lo so perché, voglio dire, si passano il testimone di queste cose. E l'altra cosa che mi colpisce, vi suggerisco la lettura di un fenomenale pezzo brevissimo di Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa a proposito di Trieste, cosa che ha colpito molti: gli idranti, gli sgomberi, gente pacifica. Allora dice sì, a effetti, dice, ma sarebbe una cosa molto grave usare gli idranti, le lacrimogene su gente pacifica. Peccato che era gente che stava occupando un'area che non poteva occupare e soprattutto stava facendo un blocco stradale. Ora, il blocco stradale ha una caratteristica che in Italia era un reato, poi è stato depenalizzato, ci ricorda Mattia Feltri questo bel pezzo, è stato depenalizzato, è diventato una multa, poi è tornato a cura del governo Conte 1, è tornato a essere un reato punito, perché bisogna essere severi contro quelli, no, che violano l'ordine pubblico, punito con la detenzione fino a 12 anni, su proposta dell'allora ministro degli interni, che era Matteo Salvini, se non ricordo male. Magari uno, insomma, beh, voglio dire, mettendo in fila le cose, uno magari si rende un po' più conto di cosa stiamo parlando.
Andiamo su Repubblica, l'apertura: centrodestra, resa dei conti, manovra, la Lega si sfila dall'addio a quota 100, tasse giù per 8 miliardi. E poi di spalla la Polonia sfida von der Leyen, non temiamo le minacce dell'Unione Europea. Ci sono poi altre notizie, ma andiamo a pagina 17, proprio sulla questione della senatrice. È il caso definito dalla Repubblica, in no passa alle Camere, ma la senatrice ex Movimento 5 Stelle resta sola a protestare. Granato rifiuta di esibire il certificato, i suoi non la seguono. E intanto Paragone dice: ora sono a Trieste, ma a Roma mi collegherò da una chiesa, naturalmente anche perché Paragone appunto non ha il Green Pass. Andiamo.
Allora, dicevi che Giusi, prima introducendo questo tema, le regole valgono per
dovrebbero
tutti. Non è detto che proprio sia così, nel senso che lì c'è una delicatezza importante che io avverto, e cioè che il parlamentare è scritto nella Costituzione rappresentante dell'unità del paese, e quindi di tutti gli elettori, non dei suoi elettori, anche perché non li conosce i parlamentari, non conosco manco io, non conosce nessuno, quindi rappresentante dell'elettorato nel suo insieme, e quindi creare una condizione nella quale quella voce non possa esprimersi nell'emiciclo è un problema. Io lo sento come un problema. E guaio qual è che a pensare di dover avere un privilegio è esattamente un'espressione di quelle forze politiche che disse: no, non c'è nessuna differenza, siamo tutti uguali, uno vale uno. E poi c'è un altro problema: non è che quella senatrice non abbia il Green Pass, perché ce l'ha, io non la conosco personalmente, ma lo dice lei, l'ho letto le sue dichiarazioni, ce l'ha il Green Pass, e che non le andava di esibirlo. E spuzzi, cioè voglio dire, è che siamo ai capricci, diciamo, abbastanza sciocchi, e quindi credo che alla fine, benché crei dei profili di delicatezza, abbiano fatto più che bene a sospenderla e dirle: quando le sono passati i capricci si faccia rivedere.
Tanto il Green Pass ce l'ha già, non è che debba aspettare, sì, come magari dovrebbero fare molti. Allora andiamo sulla prima di Libero, l'apertura è questa: manovra pericolosa, stangata sulle famiglie, più soldi ai fannulloni. Dopo la batosta di inizio mese le bollette crescono ancora, più 30% ulteriore nel 2022.
Allora, questa questione delle bollette vedrete che diventerà molto delicata, nel senso che aumentano, quindi c'è un problema. Nel quadro della manovra di bilancio è destinato un altro miliardo ad alleggerire gli aumenti, però noi in questo modo continuiamo a finanziare con la spesa pubblica quelle fonti di energia che teoricamente dovremmo invece, diciamo, fiscalizzare, cioè punire quelle che emettono CO2. Non ne usciamo, nel senso che purtroppo non è che ce lo stabiliamo da soli il prezzo del gas. Io vorrei solamente far osservare due cose. La prima è che da noi complessivamente quelle bollette sono cresciute del 40%. In Francia sono cresciute del 4%. Una bella differenza, è il 40% e il 4%. E in Francia sono cresciute del 4% perché in una condizione nella quale hanno un'incidenza di emissioni di CO2, quindi di gas inquinanti, rispetto al prodotto interno lordo, che è la migliore d'Europa, la più bassa d'Europa. Cioè hanno visto crescere il prezzo dell'energia molto meno di tutti gli altri, in una condizione in cui ne producono senza inquinare rispetto a tutti gli altri. Come fanno? Che c'hanno i miracoli? No, hanno il nucleare. E vi significo che hanno in progetto della costruzione di altre 6 centrali nucleari. Perché? Perché sono fonti che non emettono CO2 e le consentono di controllare i costi dell'energia. Non è che uno può lamentarsi della bolletta e non tenere conto del contesto, perché bisognerà pur prendere qualche decisione da quel punto di vista, oppure dire no, io mi tengo assolutamente fuori, tanto se succede un incidente nucleare in Francia gli dico che c'è la frontiera, gli dico guardi, qua è la frontiera, ma non può passare. E nel frattempo naturalmente mi vedo aumentare i costi dell'energia del 40%.
Andiamo all'estero perché c'è il braccio di ferro di queste ore, lo troviamo di spalla sulla prima della Repubblica. La Polonia sfida von der Leyen, non temiamo le minacce UE. Davide, ci aiuti a capire cosa sta succedendo?
Ma la questione è, diciamo così, c'è una sentenza della Corte Costituzionale polacca. Attenzione, il governo polacco, la maggioranza polacca cambiarono la Corte Costituzionale su giudici di nomina politica, e la Corte Costituzionale ha stabilito che la Costituzione polacca prevale sui trattati internazionali. Nella nostra Costituzione, per intenderci, c'è scritto chiaro che i trattati internazionali hanno un valore che è equipollente, e la Corte Costituzionale italiana non ha mai messo in dubbio questo. Ovviamente ciò naturalmente finisce con minare qualsiasi organizzazione internazionale. L'Unione Europea, che dà ogni anno molti soldi a un paese membro, felicemente membro, come la Polonia, dice ragazzi però o rispettate le regole oppure siete fuori dal gioco, se siete fuori dal gioco sono fuori i finanziamenti. Loro reagiscono, il capo del governo reagisce con propaganda interna dicendo questo è un ricatto, non è un ricatto, questa è la condizione per stare dentro al club. Ha ricordato ieri al Parlamento Europeo, noi polacchi ci siamo battuti contro il Terzo Reich. Assolutamente vero, vi siete poi beccati 70 anni di comunismo reale. Mi ricordo che con Valesa festeggiavamo tutti quando siete tornati fortunatamente nella democrazia.
Veramente. Davide, andiamo a pagina 18 del Corriere della Sera. Ci sono due temi sulla stessa pagina che fanno un po', non lo so, riuscirei a mettere in qualche modo insieme, anche se il secondo è molto peggio del primo. Le femministe fanno causa a Miss Francia, la denuncia simbolo delle respinte, tra i criteri di accesso ci sarebbero no a fumo e alcol, niente ironia sulla politica. Insomma, secondo queste femministe il concorso diffonderebbe valori sessisti. Ma come dicevo, andiamo veramente a cose ben peggiori. Se ci andavi a letto eri promossa, titolo a centropagina. Tutti i ricatti dell'ex sultano della Bild, questo appunto Julian Reichelt, 41enne, che è stato nominato direttore della Bild e dal 2017, quindi 4 anni, e adesso proprio per quanto è scaturito è stato licenziato.
Allora, le femministe che ce l'hanno con Miss Francia, come con qualsiasi corso di bellezza, ce l'hanno in realtà con le femmine che partecipano al concorso di bellezza, perché non è che uno dice lei è deficiente alla nascita, se ha deciso di iscriversi lo ha fatto. Quindi se valesse il principio che ciascuno si faccia gli affari propri, poi uno può criticare quei concorsi. Il direttore della Bild è un tema molto più complesso, intanto perché esisteva una indagine interna che però non ha portato a nessun risultato e conseguenza, e poi è uscita un'indagine invece sul New York Times, un'inchiesta sul New York Times, la cosa è deflagrata, sono dovuti intervenire. Bisogna stare molto attenti a tenersi su un confine, secondo me, di ragionevolezza, e cioè i flirt sul posto di lavoro al mio paese sono sempre esistiti. L'idea che ci sia un favoritismo in relazione al flirt, anche quello temo che sia sempre esistito. Consiglio a tutti, sono 5 minuti, si trova gratis su YouTube, Dino Risi nel film I mostri, la musa, dove è lei, per la verità interpretata da Vittorio Gassman, che utilizza il suo potere per portare a letto un autore analfabeta di romanzi, però l'autore analfabeta di romanzi, diciamo così, ha avuto molti, molti epigoni nella storia. E questo ovviamente distorce le cose e dà molto fastidio, ma soprattutto i flirt sul posto di lavoro finiscono col togliere autorevolezza a chiunque diriga una collettività, diciamoci. Detto ciò, bisogna poi stare attenti a non cadere in un puritanesimo insensato, voglio dire, per cui non si può più fare niente, dire niente. Quali sono le condizioni reali alla Bild non ve lo so dire perché non ci ho mai messo piede, però vi posso dire che il meglio lo facciamo noi italiani, cioè i tedeschi possono andarsi a nascondere in merito, perché noi abbiamo assolutamente il record da Ercolano, dipendente, è la signora dipendente del comune, dall'ufficio faceva delle video dirette hard con Spogliarelli, talora con partecipazione anche dei colleghi, il tutto a pagamento, quindi un genio del marketing, bravissimo, dall'ufficio dove evidentemente non aveva niente da fare. Ma adesso voi ridete tutti, ma che ridete? Ma lo sapete dove c'aveva l'ufficio? Al cimitero. Lavorava al cimitero, ora voglio dire al cimitero. Allora, di fronte a questa grandezza, ma poi dite sul serio che le avance del direttore del Bilder meritano di essere nominate. Ma la roba dell'altro,
no, qui c'è un'urgenza, cioè
quando
farci...
quando si dice far resuscitare i morti, no?
Nel vero senso del termine.
Qui c'è un'urgenza, sì. Farci la linea diretta di domani mattina, sì, proprio un bisogno impellente.
Ce lo segniamo.
Grazie a Davide Giacalone per essere stato con noi anche stamattina. Ci sentiamo domani per la rassegna.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Assolutamente, lo facciamo anche oggi con Xylem, un gruppo globale leader nelle tecnologie per la gestione di acque e impianti idrici, con oltre 16.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia ci sono due sedi, Lainate, siamo in provincia di Milano, e Vicenza. In Italia ci sono 750 dipendenti e Xylem ne cerca subito altri 50. A parlarne l'HR manager, la responsabile delle persone, Rachele Battistella. Buongiorno, grazie per essere con noi, Rachele.
Buongiorno a voi e ringrazio RTL e Confindustria per l'invito. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora prima di arrivare insomma a un'analisi un po' più dettagliata di queste 50 posizioni aperte, già accennato da Giusy, di cosa si occupa la vostra azienda?
L'azienda, come diceva Giusy, si occupa di tecnologie per la movimentazione e il trattamento dell'acqua. In particolar modo in Italia produciamo pompe per l'acqua destinate al settore dell'edilizia commerciale, un esempio su tutti il Burj Khalifa di Abu Dhabi, oppure residenziale, le classiche pompe che abbiamo nei nostri garage, per le municipalità, un esempio l'aeroporto di Heathrow, e in ambito industriale, quindi per impianti di cogenerazione principalmente. Tenete conto che nell'impianto di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, abbiamo il centro di eccellenza per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, e quindi abbiamo più di 40 colleghi che si occupano dello sviluppo dei prodotti a livello globale per la nostra divisione.
Ok, quindi avendo adesso definito di cosa vi occupate, Battistella, abbiamo detto ci sono 50 posizioni aperte, e che profili state cercando?
Sì, stiamo ricercando per l'esattezza 52 nuovi colleghi, di cui 8 ingegneri tra elettronici e meccanici per l'area ricerca, sviluppo e qualità, altri 4 ingegneri meccanici ambientali per l'area application engineer, 4 acquisitori, quindi buyer, un project manager, un collega che si occuperà di miglioramento continuo, quindi di lean, 5 venditori sul territorio italiano, 4 colleghi per l'area finance, 4 colleghi a supporto dei clienti, quindi per il customer service, e 5 manutentori tra manutentori elettromeccanici e stampisti. E poi inoltre anche dei giovani neolaureati da inserire in uno dei nostri 3 programmi di mobilità internazionale. Oltre a ciò, 15 operai da inserire nelle linee di assemblaggio e nelle linee presse.
Beh, molto molto interessante, la ringrazio per la chiarezza, perché abbiamo veramente dato un quadro a chi ci sta ascoltando e volesse appunto candidarsi delle varie figure di cui avete bisogno in questo momento. Le sedi in cui dovranno essere impegnati sono entrambe oppure prevalentemente una delle due, Rachele?
Prevalentemente in provincia di Vicenza, comunque Okay. Anche per la sede di Lainate,
Milano, sì.
E sul territorio italiano.
Ecco, allora le chiediamo che cosa mettete in campo per la crescita, da un lato professionale, dei vostri dipendenti, ma anche per il loro benessere nell'azienda, che naturalmente va a vostro vantaggio, evidentemente.
Certo, Xylem da anni oramai ha come focus lo sviluppo delle proprie persone. Quindi abbiamo di fatto due grandi pilastri che riassumo così. Dei programmi per lo sviluppo professionale, quindi tramite training dedicati sia tecnici che dedicati allo sviluppo di soft skill, quindi abbiamo percorsi di coaching, di comunicazione, di leadership e piani di sviluppo di carriera che permette ai nostri colleghi di esprimere il proprio talento andando in nuove posizioni e anche coinvolgendoli in mobilità internazionali. L'altro pilastro invece riguarda più l'equilibrio tra il lavoro e la vita privata, chiamiamolo anche well-being se vogliamo, o work-life balance, quindi organizziamo corsi di mindfulness e di ginnastica posturale per tutta la popolazione aziendale. Abbiamo anche delle iniziative grazie anche al nostro integrativo siglato con le rappresentanze sindacali, quindi supportiamo le spese scolastiche dei figli dei dipendenti. Abbiamo messo in campo una banca ore solidale, quindi delle ore a disposizione di dipendenti con particolari problematiche che esulino dal contratto nazionale. Abbiamo un bonus bebè. E quindi stiamo inoltre andando a progettare delle politiche di flessibilità per il futuro, quindi per il prossimo futuro post pandemia, per dare la possibilità proprio ai dipendenti di avere più flessibilità e di incontrare le loro esigenze.
Beh, sicuramente è un programma molto ricco, molto interessante, e dobbiamo dircelo, Rachele Battistella, bisogna diventare davvero attrattivi, no? Per spostare anche le persone, per poi farle arrivare a Montecchio, per farle arrivare alla Inate e per trattenere i talenti, è così, vero?
Assolutamente, assolutamente. Per noi i giovani talenti sono una risorsa chiaramente per la nostra azienda.
Certo.
Mettiamo in campo diverse azioni perché cerchiamo dei talenti che abbiano curiosità, che abbiano voglia di imparare, che siano talenti con un'intelligenza, dico io, emotiva e anche sociale spiccata.
Persone anche che stiano bene nella vostra azienda, da qui naturalmente tutte le ciò che ci ha appena illustrato, dedicato al benessere, dalla ginnastica posturale alla mindfulness, che sono delle cose veramente straordinarie. Grazie mille allora all'HR manager Rachele Battistella per essere stata con noi. L'azienda è Xylem, vi potete candidare su www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto naturalmente, e il saluto adesso va anche a Don Antonio Mazzi, che è con noi per la sua frase di oggi. Ciao.
Ciao.
Buongiorno.
La vendetta è il più grande gesto di temerarietà.
La vendetta è il più grande gesto di temerarietà.
E di debolezza. È di debolezza.
Quindi da evitare.
Più uno si vendica, più è debole.
È interessante, magari qualche vendicativo ci fa una riflessione questa mattina. Grazie.
Bisogna dirlo forte. Ciao.
E abbiamo destinato questo spazio allo sport, nello specifico, insomma, ci stiamo occupando delle partite di Champions di ieri. Facciamo il punto con Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, che ringraziamo per essere con noi stamattina. Buongiorno Paolo.
Ciao Giusi, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora partiamo da Inter Sheriff di ieri. Insomma, l'Inter a questo punto che probabilità di qualificarsi per gli ottavi, e come se la sta cavando a questo punto, se dovessimo fare un bilancio, Inzaghi?
Allora, la qualificazione è ancora aperta, nel senso che probabilmente sarà necessario vincere anche fra 15 giorni in Moldavia per assicurarsi il passaggio di turno. Però certamente, se vai a vedere le profondità dalla quale l'Inter guardava ieri pomeriggio lo Sheriff, mentre ora vedi la targa molto chiaramente, la situazione è molto migliorata. Finalmente ha fatto gol, ne ha segnati 3, potevano anche essere di più, però c'è stato un rimbalzo molto chiaro dopo la delusione in campionato contro la Lazio di sabato scorso. L'Inter è viva.
Ecco, dall'altro lato invece forse non possiamo dire proprio lo stesso del Milan, perché diciamo ce l'ha un girone molto complicato. Riuscirà a questo punto al ritorno a guadagnare più punti possibili per arrivare agli ottavi?
Allora, come tu hai ricordato, bisogna vedere da dove si partiva. Il sorteggio del Milan, essendo il Milan nella quarta urna, era di partenza un sorteggio proibitivo. Poi ci si sono messe alcune situazioni, come il rigore regalato all'Atletico Madrid all'ultimo minuto della seconda partita, che avevano messo il Milan già in grandi ambasce prima della partita di ieri sera. Ieri ha perso, ha meritato la sconfitta a differenza della gara precedente. E io penso che il Milan, allora, c'è un precedente: 2 anni fa l'Atalanta dopo 3 partite aveva 0 punti eppure riuscì a qualificarsi, ne fece 7 nei tre turni seguenti, e grazie a una concatenazione di risultati riuscì a mettere la testa avanti e poi arrivò addirittura fino in quarto finale. Il Milan deve pensare che si può ripetere questa congiunzione astrale, però naturalmente, perché sia possibile, secondo me dovrebbe pensare a fare 9 punti, e c'è almeno una partita complicatissima fra le tre che aspettano, che è la trasferta in casa dell'Atletico Madrid. Ciò non toglie che ci deve provare, però come dicevo anche ieri sera a Sky, secondo me il karma del Milan di quest'anno è il campionato. Il campionato sta andando molto bene, sta facendo esperienza in Champions League, molti dei suoi giocatori sono alla prima Champions della carriera, ecco, però è il campionato il luogo in cui il Milan può raggiungere il grande risultato quest'anno.
E quindi forse deve mantenere più alto, più concentrato il focus, diciamo così. Paolo, hai citato l'Atalanta, questa sera l'Atalanta è impegnata e anche la Juventus, quindi cosa ci possiamo aspettare da queste due italiane in Champions?
Beh, allora diciamo che la Juventus ha tutto per concludere, non è possibile ancora matematicamente, ma ha logica per concludere il discorso. Vincendo a San Pietroburgo questa sera avrebbe 9 punti in 3 partite, compresa la pesantissima vittoria contro il campione uscente del Chelsea, e sarebbe serena. Dirò, anche un pareggio questa sera metterebbe praticamente al sicuro la Juve. L'Atalanta si trova a una missione che, se già era complicata per via della forza dell'avversario e per il fascino ma anche la pressione che dà lo stadio del Trafford, l'Atalanta ha delle gravi assenze dietro. Praticamente dei difensori titolari è rimasto soltanto Demiral, perché gli altri sono infortunati, e questo contro un attacco guidato da Cristiano Ronaldo, ma che ha anche parecchie altre frecce al suo arco, è preoccupante. Deve riuscire a resistere lì, perché poi la situazione si può rovesciare nell'area di rigore del Manchester. La difesa del Manchester non è assolutamente all'altezza del suo attacco e l'attacco dell'Atalanta può fare male, quindi sopravvivere da una parte per colpire dall'altra. Comunque dal punto di vista della qualificazione diciamo che se si potessero scambiare i tre punti all'Atalanta fra 15 giorni a Bergamo, concedendo le tre questa sera, sarebbe in perfetta linea di galleggiamento.
Allora, staremo a vedere i fischi d'inizio in entrambi i casi, sia per Juventus sia per Atalanta alle 21. Questa sera seguiremo entrambe le partite in diretta e Noi Dire Gol. Prendiamoci qualche secondo, perché insomma tra non molto si voterà per assegnare il pallone d'oro e Paolo Condò, il nostro ospite, è dal 2010 il giornalista italiano, o l'unico, designato per questa votazione, insomma, molto importante e molto attesa. Hai idee chiare?
Ho già votato.
Ah, ok. Ci danno
e
notizia
non si può
in
dire nulla, non si può dire nulla, non si può anticipare.
Non si può dire nulla, la scadenza è domenica prossima.
Ok.
E quindi domenica mattina proprio ho finito di togliermi gli ultimi dubbi e ho votato.
Vabbè, uno che vota prima rispetto alla scadenza, che non aspetta l'ultimo minuto, vuol dire che proprio insomma ha dato un voto molto molto chiaro e convinto.
Ne sono successe di cose quest'anno. Per farci un'idea, secondo me, abbastanza precisa.
Ci ha dato qualche indizio. Va bene così. Paolo Condò, torniamo a sentirci allora dopo la chiusura dei seggi, anche qui, come per i ballottaggi. Grazie.
Con piacere. Ciao, ciao a tutti. Buona giornata.
Allora, il momento di parlare, l'abbiamo anticipato poco fa, di tutti i gossip che stanno animando queste settimane. Ne vogliamo parlare con Massimo Borgnis, vice direttore del settimanale Chi, già collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Grazie, naturalmente i temi sono moltissimi, quindi direttore, chiediamo naturalmente a te, perché si può iniziare da Ambra, si può iniziare da Icardi Vandanara, dall'esclusiva che avete oggi sul matrimonio, diciamo, dell'anno, perché insomma forse non ci si aspettava un matrimonio da Lapo.
È una sorta di domanda a piacimento.
Esatto.
Allora, diciamo, partiamo dalle coppie che si formano e non dalle coppie che scoppiano.
Dai, va bene.
Esatto. Anche se pare che Icardi abbia fatto la pace proprio al 90° minuto, in zona Cesarini, come si diceva ai miei tempi passati. Allora, parliamo di Lapo. Sì, Lapo, contro ogni previsione, contro ogni aspettativa, ha messo la testa a posto, tra virgolette, come playboy, e si è sposato con una bellissima cerimonia la settimana scorsa in Portogallo con Joana Lemos, che è la donna che gli sta accanto da circa un anno e che gli ha radicalmente cambiato la vita. Quindi un matrimonio molto bello, molto colorato. Noi abbiamo l'esclusiva delle fotografie, Diciamo che si è svolto in due momenti, un momento un po' più formale che è stato proprio quello della cerimonia, anche se fatta sulla spiaggia in Portogallo, e poi una festa tropical che ha riservato alcune sorprese, tra le quali un John Elkann, che noi siamo abituati a vedere il fratello maggiore in grisaglia e abiti blu, con una camicia tropical che da sola vale il prezzo del biglietto.
Bellissimo. Quindi questa coppia si crea. Dall'altro
si
lato
crea e si è formata ed è molto solida e ha cambiato la vita di Lapo. Invece tra le coppie che scoppiano, purtroppo c'è quella di Ambra e quella di Max Allegri, che è scoppiata, diciamo, non bene. Cominciano a venire fuori, noi abbiamo lanciato la notizia la settimana scorsa, adesso noi seguiamo un po' quelli che sono il seguito, diciamo, di questa separazione, che si preannuncia abbastanza spinosa anche da un punto di vista puramente logistico, perché la povera Ambra abitava in una casa con la figlia a Milano, si era trasferita in una casa dove in condivisione, e adesso è in giro a cercare una casa nuova perché in quella casa pare che non possa e non voglia restare, e quindi diciamo che non si preannuncia una delle separazioni più delicate e morbide che ci siano in circolazione. Tempesta invece, in puro stile sudamericano, tra Vandanara e Icardi. Abbiamo una
bufera
da fare impazzire, quella degli anni Ottanta. Ci vorrebbe il trio a rifare Bevi qualcosa Pedro, perché qui tra anelli che si tolgono, tradimenti, telefoni sotto controllo, eccetera eccetera. Però pare che stamattina Icardi abbia pubblicato una storia, un post in cui accenna a una possibile riconciliazione.
Sono molto curiosa, perché c'è qualcuno che sta con Icardi? Perché io un po' sto con Icardi, non so come dire. Tutti con Vandanara?
Diciamo che le due donne che si contendono Icardi in questo momento sono due belle virago, nel senso che essere in mezzo, lui ci ha messo del suo e lo sappiamo che non è esattamente un santerellino. Però finire in mezzo alla battaglia tra due donne come Vandanara e l'altra che è una clone di Vandanara, avrei molta paura io.
Poi insomma, anche pensare a una riappacificazione dopo aver messo veramente sulla pubblica piazza tutto questo, la mano che sta meglio senza anello.
Loro sono sudamericani,
è stile,
il gusto della telenovela.
È vero, hai ragione.
Quindi questa cosa porta anche acqua al loro mulino. Di sicuro non porta acqua al mulino del PSG, visto che lui salterà la partita. Chiaro. Perché credo che sia in questo momento in tutt'altre faccende affaccendato.
Un po' personali come faccende, diciamo, poveretto.
Allora, torneremo a parlare di questi temi molto presto. Grazie a Massimo Borgnis, vice direttore di Chi. Buon lavoro a lei e alla sua redazione.
Grazie a voi, buongiorno.
Torniamo in diretta in Non Stop News e lo facciamo approfondendo i temi di attualità. Lo facciamo insieme al direttore della Stampa, Massimo Giannini. Benvenuto.
Buongiorno, mi sentite?
Buongiorno direttore. Allora, grazie per essere con noi. Abbiamo sentito anche nel nostro notiziario flash, insomma, le parole del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese. Ieri ha parlato in Parlamento sugli scontri degli ultimi giorni sui no Green Pass. Insomma, di fatto è stata molto chiara, ha rifiutato che le si venga detto di aver utilizzato una strategia della tensione, ma comunque dice di aver scelto la linea dura. Ci sono dei dubbi che dopo aver ascoltato le parole della Lamorgese restano rispetto alle immagini che abbiamo visto?
Ci sono dei dubbi, ma più che rispetto alle immagini, io direi rispetto alle relazioni che la Digos ha fatto di quei fatti subito dopo, perché la prima relazione Digos del 13 di ottobre dice che i funzionari della stessa Digos avevano avuto contatto con i squadristi neofascisti responsabili di quel vergognoso assalto alla CGIL, e per ragioni di ordine pubblico si era deciso, questo scrive la nota della Digos, di accompagnarli per un avvicinamento dinamico, così scrivono, qualunque cosa significhi, alla sede della CGIL. Dunque sembrava una scelta condivisa tra le forze dell'ordine e quel gruppo di mascalzoni. Invece la Morgese in aula ha detto che non c'era stata nessuna autorizzazione e contatti ve ne erano stati, ma nessuna autorizzazione era stata rilasciata, smentendo di fatto quello che è scritto in un rapporto di Digos. Questo secondo me è soprattutto questo l'aspetto che rende piuttosto nebulosa ancora la vicenda. oltre al fatto che la Lamorgese ha riconosciuto che ci sono state evidenti criticità nella gestione dell'ordine pubblico, quindi una parte di responsabilità se l'è assunta.
Certo.
Tuttavia, ripeto, questo aspetto, questa doppia verità che verrebbe fuori da un lato dalle carte ufficiali di Igos, dall'altro dalla relazione della ministra ieri, lascia qualche dubbio. Detto tutto questo, naturalmente l'accusa purtroppo nuovamente rivolta ieri in aula nei confronti del ministro Lamorgese da parte di Salvini e della Meloni è veramente assurda e irresponsabile.
Ecco, direttore, voglio arrivare proprio qui, perché rispetto alle accuse, insomma, che il centrodestra rivolge alla ministra dell'interno Lamorgese, insomma, oggi una bella risposta, anche una bella spiegazione, devo dire, ce l'ha da Mattia Feltri sulla Stampa. Dice, insomma, eravamo di fronte a un blocco stradale, rispondendo che dice no, ma non dovevano utilizzare gli idranti, che nel Conte 1, quindi con Salvini ministro, è tornato ad essere un reato dopo una depenalizzazione. Insomma, questa è una risposta molto chiara che arriva da un giornale.
No, ma soprattutto quello che è chiaro, io credo, è il fatto che evocare la strategia della tensione in questo paese ha un significato molto preciso. La strategia della tensione tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80, anzi diciamo in tutti gli anni 70, è stata una prassi tragica purtroppo di questo paese, nel quale si trovavano su una zona grigia interi pezzi dello Stato e schegge impazzite del terrorismo, soprattutto nero ovviamente, in virtù delle quali sono stati compiuti attentati e stragi efferate. Questa è stata la strategia della tensione. Vogliamo pensare che oggi la Lamorgese e il governo, questo governo, ma qualunque altro governo, possano anche solo minimamente aver fatto ricorso alle stesse tecniche di quegli anni? Ma non siamo ridicoli, ma soprattutto non siamo irriguardosi, non tanto verso le istituzioni, che pure sarebbe già una buona cosa, ma verso gli italiani, magari verso quelli che hanno pure patito dei lutti negli anni in cui la strategia della tensione mieteva vittime da tutte le parti. Quindi io penso che sia stata una risposta irresponsabile da parte sia di Salvini che di Giorgia Meloni, soprattutto più grave perché arriva dopo una sconfitta elettorale che avrebbe dovuto indurli ad una maggior riflessione su quello che è accaduto e sul modo in cui si sta nel governo nel caso di Salvini e all'opposizione nel caso di Giorgia Meloni.
Direttore, andiamo anche alla sua apertura di oggi, manovra Draghi, quota 102 per le pensioni, ma mi fermo soprattutto a 8 miliardi per tagliare le tasse. Si parla del taglio delle tasse in questo paese da sempre, credo, da decenni. È arrivato il momento, il PNRR potrebbe essere la via e la strategia corretta per riuscire davvero a ridurre il cuneo fiscale.
No, perché non è con il PNRR che noi possiamo fare manovre di sostegno del reddito così come servirebbe e serve in questo paese, perché il PNRR, ricordiamolo, altrimenti anche l'opinione pubblica si fa idee diverse, serve in virtù di un prestito oneroso da parte dell'Europa e in parte anche di fondo perduto a finanziare tutte le grandi infrastrutture necessarie a modernizzare il paese. La spesa corrente, che vada sia in direzione di una riduzione delle entrate, sia in direzione di un aumento delle spese, pensioni, in parte sanità, invece sì, c'è nel PNRR, però è al di fuori da quello, perché altrimenti l'Europa quei soldi non te li dà. Detto tutto questo, e chiusa questa parentesi, la manovra ovviamente riflette la necessità che Draghi avverte in accordo con l'Europa di riprendere un percorso di sostegno forte all'economia, ma dentro un quadro di compatibilità di conti pubblici che non è ancora quella imposta dall'Europa con il patto di stabilità, i famosi parametri stupidi li definì una volta Romano Prodi, che ricordiamo bene, il tetto del 3% al deficit PIL, il tetto del 60% al rapporto debito PIL, del tutto irrealistico non solo in Italia, ma però insomma diciamo una serie di misure che, ripeto, finanziando lo sviluppo però tengono conto di un quadro di stabilità, sì, progressiva di rientro dei conti pubblici. La manovra va in questa direzione, dopodiché io sono d'accordo in questo caso su chi critica l'annuncio della riduzione delle tasse, perché su quel versante secondo me si poteva fare un po' di più degli 8 miliardi previsti, però Draghi ha voluto tener conto un po' di tutte le compatibilità politiche in questo caso, e quindi un rientro progressivo, anzi un'uscita progressiva da quota 100 che stava tanto a cuore alla Lega, una correzione significativa sul reddito di cittadinanza, anche se è stato rifinanziato per 1 miliardo, e quel che resta per ridurre il cuneo fiscale. Secondo me sul fisco si può fare di più.
Si può fare di più, dice il direttore della stampa Massimo Giannini. Grazie per essere stato con noi, torniamo a sentirci molto presto per commentare l'attualità. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo pronti per i saluti, grazie anche Enrico Galletti, a domani.
Grazie Giusy Legrenzi, arriva la famiglia giù al nord, Non Stop News torna domani a partire dalle 6.
Ciao.